Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao Simona.
E di Francesca, che invece frequenta scienze della comunicazione all'Università LUISS di Roma.
Ciao Simona.
Oggi ho il piacere soprattutto di avere Francesca, che fa scienze della comunicazione e ci potrà illustrare cosa ne pensa della comunicazione politica odierna.
Volentieri.
Dopo aver ascoltato un brano di Giorgio Gaber, Destra Sinistra.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
L'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano e da strozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Saluti di vario genere per connotare una provenienza di destra o di sinistra che quest'anno si ritrovano nuovamente a fare campagna elettorale, ma a detta di qualcuno cominciano ad essere sempre un po' più simili, più che diversi, quantomeno nel tipo di comunicazione che fanno. Andiamo adesso ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo in studio con Radio Zainet.
Sembra passato un millennio o giù di lì da quando 60 anni fa il disegno di un bambino paffuttello dalle gote arrossate e dallo sguardo timoroso ammoniva dai muri di tutta Italia: mamma e papà votano per me, Democrazia Cristiana, mentre sullo sfondo un orco rosso lo minacciava, o da quando i partiti pubblicavano interminabili giornali murali con cui informare la popolazione dei loro successi. Oggi le comunicazioni politiche sono affidate a slogan rapidi e ficcanti come Yes We Can o Per restare in casa nostra, Meno tasse per tutti e Viva l'Italia. Il pensiero dei nostri onorevoli è confinato in 4 o 5 secondi di dichiarazione ai telegiornali. Se ne sono giovati i cittadini o si è solo impoverito il dibattito?
Abbiamo in collegamento telefonico Marco Marturano, docente di tecnica della comunicazione, nonché presidente della GMNP. Benvenuto a Radio Zainet.
Salute, buon pomeriggio.
Allora Francesca, cominci tu con le domande? Sì.
Sì, assolutamente. Stavamo notando prima, chiacchierando qua in studio, che appunto con questa nuova campagna elettorale la sinistra sta cercando sempre più di demarxizzarsi, probabilmente di assomigliare sempre più alla destra per trovare anche forse un'intesa sulle tematiche più liberali, più riformiste, diciamo così. Lei nota questo cambiamento nella comunicazione politica?
Mettiamola così, il centro-sinistra, perché la chiamerei così, sta adottando sempre di più temi e modi di affrontare i temi che sono indipendenti dai colori politici. Questo secondo me è la vera novità. Non che la sinistra sta adottando argomenti della destra, ma che il centro-sinistra, in particolar modo credo che si riferisca al Partito Democratico, in realtà si sta ponendo il problema per una volta, dopo tanti anni, di risolvere i problemi e non di dargli un colore o un'ideologia. Questo secondo me è un segno di questa campagna elettorale. Bisogna riconoscere che in parte anche il centrodestra, il Popolo delle Libertà, sta provando a fare la stessa cosa, anche se ovviamente lo fa. Diciamo, nelle campagne elettorali conta sempre chi fa prima le cose, la sensazione che lo sta facendo inseguendo il Partito Democratico su questa strada.
Mi scusi, ma la domanda era più che altro volta a individuare il tipo di linguaggio, cioè il tipo di immagini che vengono evocate. Viene in mente per esempio un saggio di un professore americano, George Lakoff, che non so se anche lei ha letto.
Certo,
esatto,
non
pensare all'elefante. Lui nota come le immagini che evocano ormai i politici di sinistra siano le stesse che evocano quelli di destra. Lui fa l'esempio celebre degli sgravi fiscali.
Lui in quel libro dava istruzioni al Partito Democratico per recuperare consensi rispetto al Partito Repubblicano, no? Lo faceva esattamente dicendo che il principio numero uno è non avere costantemente l'ossessione dell'avversario. Che devo dire che dei consigli che dava Lakoff, se ce n'è uno che sicuramente è stato preso da Veltroni, quello è il primo. Rispetto all'adottare linguaggi simili, ritorno su quello che dicevo prima, che ribadisce anche la sua domanda. Sicuramente quando si cambia la politica, l'hanno fatto i democratici negli Stati Uniti, guarda caso esattamente seguendo alcuni dei consigli di Lakoff, e lo sta facendo il Partito Democratico in Italia, la si cambia sempre in un qualche modo, non adottando i codici degli altri, ma imparando ad adottare dei codici che sono universali. Cioè la forza del Partito Repubblicano che Lakoff sottolineava negli anni di Bush è stata quella di essere più capace di parlare con la pancia e vicino alla realtà del paese. Questa era la forza, mentre Kerry prima e Gore prima e Kerry dopo hanno perso con Bush fondamentalmente perché non erano più capaci di parlare con i codici della realtà del paese. Ecco, quello che sta cambiando è questo. Bisogna riconoscere che Berlusconi e il centrodestra in Italia per molto tempo hanno avuto la capacità di presidiare, in alcuni casi, non sempre, molto bene la realtà e la pancia del paese. Ecco, questo sì. E quindi oggi il Partito Democratico si distingue in questa capacità.
Francesca, volevi dire ancora qualcosa?
Sì, parlavamo anche della tipologia di manifesti che si stanno usando, diciamo, in questa campagna. La faccia di Veltroni è messa in primo piano nei manifesti del Partito Democratico, mentre quella di Berlusconi non appare, forse perché appunto c'è stata questa indigestione negli anni passati. La riflessione era questa, appunto: il Partito Democratico si pone come un partito che punta sulla novità, mentre Berlusconi da questo puntare sulla novità esce, diciamo, non esce bene, perché appunto è stato alla ribalta politica dal 94, è sempre lui, diciamo, abbiamo la sensazione che non sia un candidato nuovo. Forse è anche dettato da questo il fatto di non apparire in prima persona sui manifesti?
Beh sì, assolutamente sì. Diciamo da questo e da un altro fattore, nel senso, il primo fattore è sicuramente che la differenza principale è che Berlusconi e il centrodestra il primo fattore è sempre che mentre Veltroni si candida, cioè diciamo ha un'anzianità politica che tutti conosciamo, ma è la prima volta che si candida presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi lo fa per la quinta in 14 anni, e quindi l'elisione dell'immagine di di Silvio Berlusconi è legata a questo. Diciamo, in televisione si dice sovraesposizione, e siccome è sovraesposto si decide di non farne vedere l'immagine sui manifesti da subito. Secondo fattore, non si fa vedere perché comunque il nome Berlusconi è evocativo da solo, cioè più evocativo di quanto non lo sia il nome Veltroni, anche perché oramai Berlusconi è la sintesi del centrodestra, l'ha creato lui, lo plasma come abbiamo visto, come vuole, lo crea, lo disfa, e quindi mettere solo il nome senza mettere la foto vuol dire già tutto, insomma.
Senta, io invece volevo una considerazione sul livello sull'impatto visivo che ha oggi la comunicazione, specialmente murale, ma non solo. Noto come sia depoliticizzata la comunicazione politica. Mi spiego, per esempio, il Partito Democratico adotta per i propri manifesti un verde speranza, che è un colore che almeno negli ultimi anni della nostra politica non ha un'identificazione. Appunto, invece Berlusconi insiste molto, così come anche il Partito Democratico nello stemma, sui colori nazionali, quindi sull'unire, sul superare le divisioni, e soprattutto noto anche come il centrosinistra, per il suo progetto politico futuro, abbia ripescato questa parola partito, che invece negli ultimi 15 anni si era tenuta a debita distanza.
Sì, sì, certo. Beh, diciamo, rispetto alla questione dei colori, allora, prendiamola dall'inizio della sua domanda, rispetto alla questione dell'efficacia dei manifesti, insomma, del visivo nelle campagne elettorali, direi continua a rimanere, chiamiamolo così, un territorio naturale delle campagne elettorali, cioè obbligato, mettiamola così. Poi non è determinante, perché in questa campagna elettorale non saranno determinanti i manifesti del Popolo Libertà rispetto a quelli del Partito Democratico, sarà molto più determinante il clima in generale che si crea, le proposte, la sensazione del nuovo, ecco, cioè chi è più capace, al di là di solo Berlusconi o Veltroni, di dare la sensazione che da quel lato lì c'è la novità. Dopodiché i colori che si utilizzano, diciamo che a me sembra che il colore che prevale nella comunicazione del Popolo di Libertà insieme al tricolore sia soprattutto l'azzurro, che in fondo è sempre stato il territorio di Forza Italia, no? E nel caso del Partito Democratico hanno scelto il verde con il rosso, perché in realtà una continuità, oltre che il verde è speranza, come diceva, è comunque la continuità con l'ulivo. Anche nel simbolo del PD c'è un ramoscello d'ulivo, no? E quindi è il rosso, ovviamente, la continuità con la tradizione socialista, no? Quindi alla fine c'è in tutti e due i casi, chi più chi meno tengono una certa coerenza con quello che per il loro elettorato è, diciamo, il mix di colori che identifica la tradizione. Ecco, non mi sembra che sui colori siano così innovativi, anzi sono abbastanza conservativi. E dopodiché il ritorno del termine partito è vero, e paradossalmente il centrodestra con Forza Italia non l'ha mai usato, no? Perché Forza Italia non è mai stato, non ha mai avuto nel marchio un partito. Nel centrosinistra però è sempre rimasto il PDS, no? Poi dopo sono diventati IDS, però il termine partito in fondo è rimasto sempre abbastanza presente nel centrosinistra. Certo, col Partito Democratico questa cosa l'hanno ingigantita, ma perché vogliono sottolineare la differenza, la novità di fare un partito diverso, per quello che continuano a usare il termine partito.
Facciamo un po' un parallelismo tra la campagna elettorale, diciamo, italiana e quella americana, perché effettivamente Veltroni sta utilizzando lo slogan di Obama, praticamente l'ha un po' riadattato anche al caso italiano. Forse sta sfruttando il bandwagon effect, come si dice in sociologia della comunicazione. Ecco, anche sia un commento su questo fenomeno qua, e poi anche in cosa sta sbagliando Hillary secondo lei, perché sta uscendo veramente con le ossa rotte da queste primarie.
Io direi, cosa sta prendendo da Obama? Effettivamente, come si vede, non solo gli slogan. Io credo che stia prendendo da Obama l'attrazione di qualcosa che somigliava ad essere un sogno impossibile e che adesso sembra più vicino, cioè quello che realmente vuole prendere come bandwagon, come diceva lei, no? Cioè effetto locomotiva, come traino per riscaldare gli animi dell'elettorato del Partito Democratico, del centrosinistra, è la sensazione che arriva dagli Stati Uniti che questo signore, fino a 4 anni fa, non sapeva neanche chi fosse, quando si è candidato alle primarie nessuno ci scommetteva un dollaro che potesse vincerle, e adesso improvvisamente tutti hanno la sensazione che è quasi sicuro che le vinca. È questo che Veltroni vuole usare, molto di più degli slogan, no? Cioè la sensazione che ci arriva da lì, ma guarda, questo qui era messo malissimo e adesso ce la fa. E un po' il riscatto, insomma, poi la sensazione del cambiamento. Ovviamente cosa non funziona chiaramente di Hillary è esattamente l'opposto, cioè che Hillary Clinton sono 15 anni che dovrebbe fare il presidente degli Stati Uniti, un altro po', nel senso fin da quando l'ha fatto il marito, ed è una cosa talmente nota e talmente in qualche modo che da novità è diventata quasi un'aspettativa naturale da renderla molto meno efficace di quello che avrebbe potuto essere, come ha detto non più tardi di ieri George Clooney quando non gli hanno dato l'Oscar come miglior attore protagonista, ha detto: è arrivato Daniel Day-Lewis ed è esattamente stato come Obama, se non ci fosse stato lui avrei vinto io, se non ci fosse stato Obama avrebbe vinto la Clinton. È il confronto tra i due che ha reso vecchia la Clinton.
Salutiamo Marco Marturano, docente di tecnica della comunicazione, grazie per essere intervenuto oggi con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, saluti.
Noi ci fermiamo, una breve pausa e tra qualche minuto saremo ancora qui con Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Fortuna, grazie alla luna, capo fortuna stasera è con noi, ha una gran testa, come uomo è una bestia, sembra immortale ma è come noi, lui è stato sempre puro come l'alito di chi non beve e non fuma, lava i denti tutti di profuma di roba francese sulla camicia, un foulard di chiffon, regala sorrisi distesi ai suoi elettori e bambini bonbon. Sempre puro come l'alito di chi non beve e non fuma, lava i denti tutti di...
Abbiamo appena ascoltato Rino Gaetano con Capo Fortuna, canzone scelta perché, Matteo?
Beh, perché appunto, come hanno avuto modo di sentire gli ascoltatori, parla del rapporto di un non meglio identificato, bene amato segretario, che poi invece è facile identificare come Enrico Berlinguer, e del rapporto che questo segretario ha con i suoi elettori. Questo, se vogliamo, è fondamentalmente quello di cui stiamo parlando oggi.
Infatti, vorrei anche puntare un po' il dito su una questione, che tutto sommato questa nuova campagna elettorale sembra un pochino più buonista. Non so se voi siete dello stesso
potenza
avviso
di Walter.
Chissà.
Ma diciamo che si sono tutti dovuti dare un po' una calmata. Infatti i cattivoni in questo contesto, in questa campagna elettorale, sono un po', cioè gli estremisti comunque quelli che sono sempre più accesi sulle loro posizioni, non so, la Lega, i radicali adesso anzi si stanno un po' convertendo, stanno diventando più mansueti, ma mi viene in mente anche la sinistra più, lo zoccolo duro, diciamo così, adesso invece di chiamarsi comunisti si chiamano sinistra arcobaleno, ma tutti quanti la conoscono meglio come la Cosa Rossa, quindi insomma c'è una tendenza a volersi rendere un po' più appetibili.
Ma in realtà quello che si può notare è che questi cosiddetti estremisti dalla campagna elettorale siano completamente spariti, cioè io non ho sentito parlare nessuno della Lega, per esempio. Alleanza Nazionale si è sciolta dentro il Popolo delle Libertà, Popolo delle Libertà che però viene quasi costantemente rappresentato come una prosecuzione di Forza Italia. La Cosa Rossa o Sinistra Radicale o Sinistra e l'Arcobaleno, perché ci stanno pure i Verdi, che verdi non sono perché si sentono rossi, comunque non presenzia quasi mai se non nella figura del beneamato Bertinotti, che in un salotto televisivo diciamo che si trova molto, molto a suo agio. Però in realtà, appunto, quello che invece ho notato io è che mentre nelle campagne precedenti si accordavano, viste le smisurate coalizioni, c'era spazio per tutti, tutti sono andati in televisione nel 2006, di tutti i partiti, anche quelli con lo 0,00, perché appunto c'era un meccanismo di coalizione in cui tutti dicevano la loro. Ecco, adesso l'informazione invece mi sembra molto più focalizzata sui due contendenti principali e tutt'al più su quelli che secondo me saranno l'ago della bilancia, cioè il partito di Tabacci e il partito di Casini.
Nonostante la legge elettorale non sia cambiata.
In realtà però qui adesso si è andati a sfruttare un cavillo della legge elettorale esistente, cioè che il premio di maggioranza alla Camera va a quella coalizione o lista che otterrà alla maggioranza relativa dei voti. Quel o lista che nel 2006 sembrava uno scherzo, perché una lista che corresse da sola e prendesse la maggioranza relativa era più una battuta di spirito che non un dato politico sensato, ma che invece a posteriori si è rivelato fondamentale. Non so quanto fosse casuale l'inserimento di questa clausola, però comunque adesso appunto la legge è la stessa, ma se ne sfrutta un altro aspetto.
Comunque direi che sì, tutto sommato sembra che chi fa un po' più la voce grossa siano sempre i piccoli, diciamo così, mentre i veri avversari tendono a giocare un po' al fair play. Ringrazio per le belle parole Berlusconi, come ha detto gentilmente Veltroni, che ci sia un po' un atteggiamento, forse perché in passato si è anche accusata anche la sinistra di aver fatto una campagna più contro Berlusconi che non per, quindi forse sta cambiando anche questo.
Io trovo che siano delle ondate proprio che si registrano nella storia politica, nel senso che le campagne negative, cioè quelle che prendono per differenza, giocano per differenza sull'avversario, sulla critica, sì, sono servite, però hanno un po' fatto il loro tempo ora come ora. Sta tornando questa diplomazia che era un po' più del periodo della DC, se vogliamo, in cui c'era questo esaltare l'avversario per poi farsi grandi rispetto verso di lui. Io trovo che il fatto che la sinistra più radicale abbia fatto macchina indietro sia anche dovuto al fatto che probabilmente l'opinione pubblica la ritiene colpevole del crollo del governo Prodi, perché indubbiamente Prodi è stato visto come, non voglio dire un burattino, però insomma influenzato dai pareri della sinistra più fumantina, e quindi automaticamente io credo che abbiano dovuto smorzare un po' i toni anche loro per sopravvivere proprio anche non solo a questa tornata elettorale, ma in generale a livello parlamentare.
Ma comunque attenzione, non è che nel periodo della DC non ci si prendesse a legnate per Galateo, non ci si prendeva a legnate perché si sapeva già il risultato delle elezioni, tanto è vero che nelle sedi dei partiti si blindava per un più 0,4%. E inoltre la questione della sinistra radicale invece secondo me è vista perché loro sono identificati come il simbolo dell'anti-berlusconismo militante. Una volta tramontato questo si sono trovati a dover proporre una piattaforma politica più articolata.
Torniamo indietro nel tempo, Matteo?
No.
Come no?
Gli ultimi tempi non mi...
Beh, però per la musica quantomeno abbiamo da ascoltare sicuramente dei pezzi che hanno fatto la storia del rock.
E beh, quello... perché scusa, a Serie che ti faceva schifo.
Beh, certo non è paragonabile ai Rolling Stones che sono i protagonisti di oggi del flashback di Radio Zainet.
Legato alla musica. Ed ora parliamo del concerto di ieri sera dei Rolling Stones, una band che si preannuncia davvero esplosiva. Ieri sera c'è stata una mega rissa con 150 arrestati durante la loro esibizione a Parigi. La band in concerto in Europa per pubblicizzare il loro primo disco, che si intitola proprio Rolling Stones, pare essere di tutt'altra pasta in confronto ai compatrioti Beatles, e si preannunciano tempi duri per i responsabili della sicurezza. Per chi non lo sapesse, questo album è un insieme di cover di pezzi storici, tra cui I'm a King Bee di Slim Harpo e Route 66 di Dixon, che adesso ci ascoltiamo nella versione di Mick Compagni.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro viaggio giornaliero nella storia della musica. Avete appena ascoltato Route 66 nella versione dei Rolling Stones, contenuta nel loro primo album. Dovete sapere che in questa fase la band ha ottenuto i maggiori successi con i 45 giri, quelli che sarebbero i singoli dell'epoca. Alcuni esempi, due cover di Dixon, Time Is On My Side e Little Red Rooster. Questi ed altri brani verranno poi raccolti in Rolling Stones numero 2, che negli Stati Uniti si chiamerà Now.
Rolling Stones per chiudere la puntata odierna di Radio Zainet. Un saluto va naturalmente a Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione all'Università Luiss di Roma.
Ciao a tutti.
Grazie per essere stata con noi oggi, e grazie anche a Matteo, che invece frequenta Storia Medievale, Moderna e Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento con Radio Zainet come al solito a domani. Ciao a tutti.
In Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.